tan mal. Che vuoi? Porta su me, ma credi in te. Segui la strada del cuore, lunga che sia, facile o dura sarà.
Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Biblioteca di Calliope. Qui nella nostra redazione ci sono io, Cristina e Alessandra.
Ciao, ciao Cristina, ciao a tutti.
Allora, il mese scorso vi abbiamo parlato di un personaggio famoso che riesce un po' a risolvere una situazione che sembrava irrisolvibile. Oggi invece abbiamo come protagonista un libro che... Non lo so, Ale, tu che ne pensi? Io l'ho trovato... Sembrava veramente scritto da una persona giovanissima.
Sì, esatto, sembra veramente scritto da un ragazzo.
Invece proprio il ragazzo non è, diciamo che è una persona... sui 60 anni che ha scritto questo libro, ma l'ha scritto diverso tempo fa. Stiamo parlando di Rodman Philbrick e il libro è Basta guardare il cielo.
Esatto.
Allora, io devo prima di tutto devo dire ai nostri ascoltatori che questo libro ve lo consiglio anch'io, me l'ha fatto leggere Alessandra però proprio per fare la puntata e mi sono veramente trovata in immersa in una lettura veramente che ti prende non come non allo stesso modo di Kafka e La bambola perduta, ma
in una maniera
completamente diversa e poi avremo tempo e modo comunque di parlarne. E però prima di parlarvi dell'autore, io devo veramente ringraziarti, Ale, perché questa narrativa per ragazzi, siamo arrivati soltanto al secondo libro, per carità, sì. Poi magari ci saranno magari testi ancora più belli, testi magari per quanto mi riguarda.
Tu mi dirai, ma che abbiamo letto, sì.
Esatto.
Cioè, cosa ti fai leggere?
Io leggo tanti libri che possono essere considerati un po' pesanti, perché comunque leggo tanta saggistica, cose un po' appunto pesantine. Però questi qui aprono veramente un mondo. Quando nella prima puntata dicevamo, ma poi anche chiacchierando tra di noi, si diceva che comunque c'è modo e modo di leggere un libro. Ciascuno di noi, a seconda dell'età, legge e comprende e diciamo prende da quella lettura qualcosa di sicuramente diverso, ma qualcosa di comunque sicuramente importante. È vero, sì. E infatti anche il nostro signor Philbrick ci ha preso.
Non ti ha deluso?
No, per niente, anzi.
No, è tra i miei preferiti, ne ho tanti, però questo è il mio preferito proprio, sì.
No, l'unica cosa è all'inizio che ho notato, però no, ne parliamo dopo. Eh sì, perché sennò poi togliamo tutto il bello, no, del racconto di questo libro. E niente, io sono andata a cercare chi è questo signor Rodman Philbrick e sinceramente, stupidamente non ho guardato nella terza di copertina che sicuramente qualcosa c'era.
No, in realtà guarda che c'è pochissimo.
No, non c'è niente. Nella terza di copertina non c'è nulla.
No,
Allora, no, sono andata un po' a cercare un pochino tra Wikipedia piuttosto che qualche articolo di giornale che ho trovato su internet, così, ma non ci sono tante informazioni come il nostro autore di, come si dice, il nostro spagnolo di Kafka. Rodman Philbrick infatti dice proprio soltanto è nato nel New Hampshire, neanche ha scritto in che anni, però più o meno da quello che ho visto che ha cominciato a scrivere romanzi, ha cominciato anche lui intorno agli anni 80, quindi ipotizzo una sessantina d'anni, poco più.
Sì, tra l'altro lui ha iniziato a scrivere romanzi a 16 anni.
Ah, caspita, quindi è giovane. E comunque sì. è un autore principalmente di libri gialli e di thriller per adulti, però nel 93 si cimenta per la prima volta in questo suo genere per ragazzi, proprio con Basta guardare il cielo. E questo libro ha vinto, vabbè, numerosi premi, e nel 98, quindi 5 anni dopo la pubblicazione di questo romanzo, è diventato un film con Sharon Stones, niente, non ce la faccio, ragazzi, veramente, Sharon Stone e James Gandolfini. Alla terza volta mi è andata bene, non so, sarà che mi sta un po' sulle palle la Sharon Stone, quindi...
Può essere, ma perché? No, dai. Tra l'altro, è uno dei film che reggono il confronto con il libro. Allora, il libro, il film, no?
Assolutamente.
Come dice il professore all'università. No, tu leggi il libro è una cosa, guardi il film è un'altra.
Certo.
Però... il film che ne hanno fatto è veramente bello, perché è molto fedele al libro, mm-hmm. è proprio lo stesso ordine cronologico, i fatti, sembra veramente che hanno semplicemente scelto qualche capitolo, ma è molto molto fedele, e hanno tirato fuori quello che magari nel libro immagini solo. Però è fatto veramente bene, infatti insomma, si fa leggere il libro, ma si fa anche guardare il film, perché è fatto molto molto bene.
Io il film non l'ho visto, anche, sono sincera.
Consiglio anche la visione del film, dopo aver letto il libro, vale anche il film, è molto carino.
Allora, sul libro e su Philbrick possiamo continuare dicendo che chiaramente questa sua opera è diventata talmente popolare, talmente letta, che è diventato, diciamo, un bestseller a scuola, nelle scuole, nelle classi.
Sì, ma tra l'altro è per questo che l'ho scoperto, facendo un laboratorio a scuola. E quindi in realtà cioè l'ho letto 2 anni fa, prima non lo conoscevo.
Ah, cavolo!
E si fa vedere a scuola, e in genere questo avviene quando si tratta di bullismo.
Ah, perché sì, ci sta.
Bullismo, diversità, e quindi si fa vedere il film prima, perché si fa un attimino presto, insomma. prima rispetto a leggersi l'intero libro a scuola, e poi si leggono delle parti di libro, però viene proposto assolutamente a scuola.
Caspita!
Sì, insieme, oltre a questo, ma viene anche proposto, adesso mi sta sfuggendo, Wonder, che è sempre sia il libro che il film, sempre per parlare di diversità e bullismo. Sono loro in genere che ti fanno vedere.
Ok, perdonami l'ignoranza, non conosco l'altro film.
Wonder? Wonder è la storia del bambino che ha una, a causa di diverse operazioni, ha una malformazione al viso e lui per tanto tempo non va a scuola, poi i genitori decidono di mandarlo a scuola e lui inizialmente si vergogna un po', no? Per queste malformazioni al viso, quindi decide di andare a scuola con un casco. Però pian piano, insomma, che i primi giorni sono un po' difficili, però man mano che va a scuola in realtà poi si trova bene, alla fine finisce con l'avere... No, non lo dico come finisce, stavo scherzando, no, non è il caso. Però ecco, è la storia di questo bambino che nonostante le difficoltà, insomma, va bene. Io ho iniziato a leggere il libro, ma non l'ho ancora finito. Per cui ho visto soltanto... continuo a proporre soltanto il film. Tra l'altro il libro è uno di quei libri che si possono leggere mentre si ascoltano dei brani, quindi propone il libro stesso sì una lettura tridimensionale, nel senso che stai leggendo e intanto ascolti, è l'autrice stessa, è l'autore stesso a dare indicazioni, no, su quale pezzo ascoltare mentre si legge una parte del libro, quindi e ripeto, il film è commovente, è molto commovente, sempre...
non avevo dubbi,
sì,
però... non avevo dubbi su questo.
Però, no, alla fine è commovente, poi in realtà durante il film è lui che va a scuola, poi c'è il rapporto, è bello pure perché tratta del rapporto con la sorella, no? Che magari spesso, siccome ha una sorella maggiore, mm-hmm. Il fatto che comunque lui da piccolo abbia avuto tanti problemi di salute ha in qualche modo portato i genitori a occuparsi più di lui che della sorella, no? Più grande. Però la sorella di questo è consapevole del fatto che i genitori devono stare, insomma, devono dedicare più attenzioni al fratellino perché è più piccolo e perché ha diversi problemi di salute, ma non è mai fatto... è molto matura in questo, ma non ne ha mai fatto una colpa. Spesso magari non dice a casa i problemi che ha a scuola, come l'amica che non si frequenta più e così via, e quindi c'è anche questa parte nel film, insomma, da più punti di vista, e quella dei genitori anche, no? La paura di mandare il bambino a scuola per quello che può capitare, che può succedere, cosa possono dire. Magari può essere uno dei, adesso lo stiamo spoilerando, però può essere, era in realtà tra i libri che volevo proporre Wonder, perché vale la pena anche di parlarne più approfonditamente sia del libro che del film.
E allora...
Sì, magari non la prossima volta, perché la prossima volta avevo in mente qualche cosa di più serio, perché avevo detto, no? Mm-hmm. Che comunque, cioè, la letteratura per ragazzi tratta anche di argomenti importanti, mm-hmm. e serie, può parlare di tutto. E quindi nella prossima parliamo sempre di bullismo con un fondo di suicidio.
Oh, un'ottima carne al fuoco.
Sì, quindi parliamo di qualcosa di un po' più serio, anche questo è uno dei libri che viene proposto e viene altamente consigliato a scuola dai 12 anni in su, perché appunto, uh-huh. Insomma, cioè, ci sono argomenti un po' delicati, però è assolutamente un...
Vabbè.
Sì.
Sì, se le premesse sono queste, direi di sì.
Però è assolutamente un libro per ragazzi. Quindi, siccome che parlano di tutto, parliamo anche di questo. La prossima
mi sembra giusto. Volta.
E poi Wonder.
Yeah.
Abbiamo fatto anche una scaletta interna.
E, che dire? Beh, dell'autore questo è di fatto l'essenziale. Comunque alterna scritture per adulti a queste scritture per ragazzi, che veramente sembra che abbia scritto libri per ragazzi da tutta una vita, ecco, leggendo Basta guardare il cielo. Però allora, prima di entrare nel vivo del racconto, perché sinceramente questo libro, se non lo si racconta, è difficile comprendere. Vabbè, ok, il titolo Basta guardare il cielo, beh, che vuol dire, cosa
il titolo?
Cioè, avete parlato di bullismo, avete parlato di cose un po' particolari, beh,
quindi.
Però questo qui che scrive, non ha mai scritto libri per ragazzi, scrive libri per ragazzi, un successone, cosa ci sarà mai in questo libro? Restate qui, sempre su RBN, e intanto partiamo con la prima pausa musicale. Quindi
ci
fermiamo un attimo e ci ascoltiamo I Wanna Be Sedated dei Ramones, e poi torniamo, ma un attimo,
Il tempo della canzone.
Devi aprirlo. Capitolo 1. Adesso tocca a te.
In quei tempi lontani, secondo quanto ci è stato tramandato, c'era un grande re in Brit.
Ascolta, chiudi gli occhi. C'era un grande re in Britannia. Si chiamava Uther Pendragon. era un re saggio e potente, e molta della sua saggezza derivava dal suo consigliere più importante, Merlino. Perché Merlino era un mago. Sapeva leggere le stelle ed era legato al mondo incantato delle fate. Merlino conosceva i segreti della natura e il cuore degli uomini. Per lui il futuro era chiaro come il passato. Vedi niente? Ogni singola parola fa parte di un'immagine. E ogni singola frase è un'immagine. Quello che devi fare è lasciare che la tua fantasia leghi un'immagine all'altra.
Non ho letto il primo capitolo per il giorno dopo, o per quello dopo ancora, o per il giorno dopo del giorno dopo. Ma Storpio era paziente. Mi diceva che i dinosauri, anche se avevano il cervello grande come una nocciolina, avevano dominato la Terra per 60 milioni di anni. Quindi c'era speranza anche per me.
Sir Hector, che è morto, egli chiese della spada e Arthur disse: ho estratto questa spada dalla boccia.
Roccia. Da un grosso pezzo di roccia.
Roccia?
Niente male. Terminerai il capitolo 2 in questo secolo.
E rieccoci tornati alla biblioteca di Calliope, che questa sera vi invita caldamente a leggere Basta guardare il cielo. Allora, il brano che avete sentito raccontare dopo la pausa musicale è tratto dal libro Basta guardare il cielo, la trasposizione cinematografica. Ale, spiegaci un po' come mai hai voluto mettere proprio, far ascoltare proprio questo brano.
Allora, intanto io spero che abbiate seguito le istruzioni di Kevin, che è uno dei due protagonisti, quando dice di chiudere gli occhi e più avanti chiederei di fare la stessa cosa. E allora, perché questo pezzettino? E intanto loro si conoscono così a scuola ed è il momento in cui sono costretti a conoscersi, no? Perché Kevin farà ripetizioni a Max, perché Max è, come lui stesso nel libro dice, grande, grosso e un po' scemo, e invece Kevin, che ha grossi problemi di salute, invece ha un'intelligenza e soprattutto una fantasia immensa. E il primo incontro che loro hanno non è piacevole, non è piacevole, però in realtà non è colpa di Max, perché a scuola, durante l'ora di educazione fisica, viene lanciata una palla contro Kevin, e quindi Kevin, che ha le stampelle per camminare, cade per terra. E viene data la colpa a Max per questa cosa. Quindi Kevin, non avendo visto la scena, pensa che sia Max il responsabile. Di conseguenza, quando poi, nel pezzo che avete sentito, loro si trovano in un'aula a scuola perché Kevin deve dare ripetizioni a Max per aiutarlo a superare la classe, c'è un po' di diffidenza. Infatti, se avete sentito, poi lui, Max, dice che non è stato lui a lanciare questa palla, e da questo momento in poi i due iniziano a conoscersi, e tra di loro si instaura un bellissimo rapporto. E sono due
tra l'altro da subito, perché comunque da subito. Sì. Perché Max parla del fatto che comunque già lo conosceva quando erano piccolissimi.
Esatto, poi lui...
Sono persi di vista. poi sì. È un po' il destino, lui dice, che ci ha fatti rincontrare e diventare amici.
Lo come dire, lo si vede un pochino meglio nel film più che nel libro, quindi danno loro una spiegazione, nel senso che Kevin va via per questioni di salute, quindi poi lui ritorna e va a vivere vicino a Max. Tra l'altro Max vive con i nonni e ha una storia anche lui complessa, perché ha la mamma che è morta, e la mamma muore perché è il marito che la uccide. E quando aveva 3-4 anni,
e sì, era piccolissimo.
Era piccolo, sì. E quindi non ha la mamma e il padre è in carcere. È in carcere, quindi lui vive con i nonni. Nonni che hanno il terrore che Max possa diventare come il padre. I nonni sono quelli materni, non paterni. E quindi vive con loro. E dalla relazione di amicizia di questi due, no? Alla fine sono due mondi molto diversi, ma che finiscono per intrecciarsi, perché
Max... Beh, a loro modo sono molto meno diversi di quello che uno si aspetta, eh?
Sì, perché poi cioè, Max aiuta Kevin soprattutto dal punto di vista fisico. Quando non riesce lo prende in braccio, cioè lo mette sulle spalle, se lo porta in giro, e invece Kevin lo aiuta da un punto di vista più intellettuale. E i due, cioè Max grazie a Kevin, no, scoprirà che poi una lettura che fanno i cavalieri della tavola rotonda. Mm-hmm. Infatti quando i due escono insieme non si chiamano più Max e Kevin, ma Freak the Mighty, riprendendo appunto i cavalieri della tavola rotonda, a cui entrambi si ispirano tantissimo, e proprio per questa sorta di venerazione che hanno, no, per i cavalieri, le azioni che fanno sono tutte, no, ispirate dai cavalieri, quindi il fatto di riportare il portafoglio che hanno trovato per strada, di riportarlo alla proprietaria, è visto come un gesto eroico, e questo lo si vede bene nel film, perché sembrano proprio i cavalieri, no, a cavallo, che vanno a riportare il portafoglio. E tutte le azioni che fanno, no, sono sempre ispirate da cosa avrebbe fatto Re Artù, o cosa avrebbe fatto uno dei suoi cavalieri. Quindi in realtà il libro è bello anche per questo, perché dà tanti spunti, e da la cosa che mi piace è che da una lettura fa venire voglia di leggere altro.
Sì, è vero.
No, ti fa venire voglia di andarti a rileggere, ma anche il film lo fa. Viene voglia di andarsi a rileggere I cavalli della tavola rotonda, anche perché poi Max alla fine, no, scriverà il suo di libro. Quindi è la storia di questa amicizia. I due ne passano un po', perché tra la scuola, poi c'è un gruppo di ragazzi che prende in giro soprattutto Kevin, e
aveva avuto a che fare con Max i primi tempi,
sì,
e poi esatto. Già sì, che quando sì, spoiler un pezzettino, quando sì. Poi si ritrovano nello stagno.
Esatto, quando si ritrovano nello stagno, poi alla fine è Max che cioè
Max che si carica su Kevin sulle spalle e cominciano a correre.
Corrono ed è in quel momento, no, che Max capisce, insomma, che c'è che diventano
quasi una cosa sola.
Una cosa sola, no? Perché lui, lui ha la forza fisica e comunque può camminare, e la testa, la mente invece è quella di Kevin, no? Quindi lui capisce se andare a destra o a sinistra sulla base dei movimenti dei piedi di Kevin, e quindi alla fine, pur finendo nello stagno, quasi affogando, però alla fine riescono insomma a
scamparla,
esatto, a scampare da questo gruppo di ragazzi che prendono in giro un po' entrambi, sia Kevin che per i suoi problemi di salute che Max alla fine, che no? Perché, sanno il passato di Max e quindi spesso gli vanno contro per questo. E Kevin racconta poi a Max quali sono i suoi problemi di salute, e per non dire, perché lui è perfettamente consapevole, no, di come andrà a finire, e fa in uno dei suoi giri e fa vedere quello che poi era la lavanderia dell'ospedale. Mm-hmm. Però gli dice: vedi, lì è dove mi opereranno e faranno in modo che di darmi un corpo bionico.
Eh sì, perché non dobbiamo dimenticare che Kevin, oltre ad essere un ragazzo molto intelligente che si ispira alle chanson de geste,
esatto,
e dei trovatori, lui è un fanatico di computer.
Sì.
Ed è bravissimo. Sì. A
computer, lui stesso costruisce.
Sì.
Elementi che prova a far volare, prova a far funzionare, e ha tutto un suo vocabolario che è scritto,
che nel libro tra l'altro viene specificato poi.
Sì,
eh?
Sì, sì, sì. Cioè è il vocabolario di Frick, che alcune definizioni sono fastosissime. Per esempio, algoritmo, la matematica al ritmo di rock, meraviglioso. E sì, armatura, un abito da robot indossato dai cavalieri antichi. Quindi,
quando dà la spiegazione a Max la prima volta dei robot, fa il raffronto proprio coi cavalieri e gliene parla come di,
sì,
dei robot medievali. No, è molto 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 perspicace sto ragazzino, e è un fanatico di computer, tanto è vero che nell'ultimo compleanno di cui parla il libro, quello che è descritto nel libro, e così lui riceverà davvero un computer poi alla fine.
Sì, esatto, riceverà un computer. E tra l'altro lui nella parte dietro, no, del libro c'è scritto che Max scrive: io che salvo Frick, bello scherzo, solo che è stato Frick a salvare me. È un salvare su più punti di vista, no? Nel senso che lui effettivamente salva Max, perché quando il padre gli danno il permesso di uscire dal carcere, è la prima cosa che fa è andare da Max lo rapisce fondamentalmente, ed è Kevin che capisce, guardando gli indizi anche per alcune cose successe prima, no, dove è Max, e quindi è lui che si reca nel posto, e nonostante sia un ragazzino, riesce perfettamente a prendere in giro e il padre di Max, no? Sciorinando una serie di termini, di elementi della tavola periodica, e il padre inizialmente non ci crede, poi spruzza la che cazzo non era che acqua e aceto, no? Però si convince, riesce a convincerlo che in realtà, cioè, quello che ha spruzzato è altamente corrosivo e pericoloso, che anche il padre, no, inizia ad urlare senza oggettivamente un apparente motivo, però è grazie anche alla sua inventiva che riesce a salvare Max, perché poi il padre viene nuovamente arrestato, insomma. Quindi
sì, ci sono alcune scene che sono veramente spassose.
Sì, sì, ma è un'alternanza, sono scene molto, molto divertenti e altre un po' più
serie e tragiche, direi. In alcuni momenti sono tragiche.
Sì, una delle scene che secondo me non è triste, perché non lo è, però è commovente, no? È quando entrambi hanno una relazione complicata con il papà, no? Kevin, la relazione è complicata perché fondamentalmente il padre non l'ha mai visto, perché non l'ho accettato, cioè, meglio, non ha accettato i suoi problemi di salute
fisici.
Max, lo stesso, no? Difficoltà con la figura paterna, fondamentalmente perché lo ha visto poco, perché poi quando ha ucciso la mamma era ancora piccolo, però fondamentalmente più che il rapporto col padre, lui vive il peso dell'avere di quello che il padre ha commesso, che è un peso che fondamentalmente, no, si porta sempre, perché a scuola lo prendono in giro per questo, tutti sanno che cosa ha fatto il padre, e lui stesso, no, vive nel terrore di diventare come il padre.
Anche perché spesso e volentieri sente anche i nonni che menzionano questo padre, e di questa somiglianza incredibile che fisicamente per ora lui ha, ma...
Sì, 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 e tra l'altro è anche una paura dei nonni, quella che lui possa diventare come
papà.
È una paura che poi in realtà è infondata, e si renderanno conto poi anche loro che non è assolutamente così. E c'è una parte del libro, no, in cui entrambi riflettono proprio su questo, no? Sulla figura del che entrambi, no, hanno quella paterna, che entrambi, o per un motivo o per un altro, c'è, cioè, Kevin che dice: guarda che non ti devi preoccupare, perché il tuo padre è tuo padre e tu sei tu, siete due persone
diverse,
differenti. Esatto, quindi e altri invece che sono decisamente decisamente un po' più allegre e più simpatiche, ecco.
Mandiamo la pausa?
Sì, dai.
Mandiamo una pausa, perché una bella pausa musicale ci vuole.
Assolutamente.
Così noi tiriamo il fiato. Allora, noi torniamo tra pochissimo. E intanto vi facciamo ascoltare Eye in the Sky dei The Alan Parsons Project. E poi sì, torniamo tra poco. Come diceva prima Ale, il tempo di una canzone. A tra poco!
Don't try.
Rieccoci tornati nella biblioteca di Calliope. Allora, adesso vi lasciamo a un'esperienza un po' particolare. Lasciamo la parola ad Alessandra perché ci leggerà un brano proprio tratto dal libro di cui stiamo parlando oggi. Basta guardare il cielo. Ale, a te la parola.
Esatto, e allora un po' particolare perché intanto leggiamo qualche pezzettino così si capisce anche come è scritto, che è una scrittura un po' diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.
Molto.
Sì, perché sembra veramente che sia stato scritto
da un ragazzo.
Da un ragazzo.
Sì.
Tra l'altro cosa ha fatto semplice perché insomma però quindi uno è questo E due, vi chiederei di chiudere gli occhi, non perché vi abbia particolari doti di lettura, ma fondamentalmente perché chiudendo gli occhi, così oltre che a sentire la voce, vi concentrate soprattutto sulla musica di sottofondo, perché è il senso del libro. E poi se volete leggere il libro, vi consiglio anche di guardare il film. Secondo me è molto più bello così. Quindi, io avrei desiderato una lettura di questo genere, cioè semplicemente un ascolto con una musica specifica sotto, che dà un senso diverso.
Quindi chiudete gli occhi, rilassatevi, ascoltate la musica e ascoltate le parole di Alessandra.
L'invitta verità. Non ho mai avuto un cervello finché non è arrivato Frick e ha lasciato che prendessi in prestito il suo per un po'. E questa è la verità, la pura verità. L'invitta verità è come lo direbbe Frick, e per un sacco di tempo è stato lui ad occuparsi delle parole, solo che io avevo un modo mio di dire le cose, coi pugni e con i piedi, anche prima che diventassimo Frick the Mighty, pronti a fare a pezzi draghi e sciocchi camminando in alto sul mondo. Che scemo, eh? Beh, ero uno scemo, perché come ho detto non ho mai avuto un cervello finché Frick non è venuto ad abitare qui vicino. L'estate prima dell'ottava, giusto? È l'estate che sono cresciuto così in fretta che Grim diceva meglio che lasciamo che il ragazzo vada scalzo, sta esplodendo dalle scarpe. Quell'estate scalza, quando cadevo molto e quello strano bambino robot con i capelli bianchi e gialli e gli strani occhi fieri è venuto ad abitare nell'appartamento in fondo alla strada con la sua bella mamma dai capelli marroni, la fata Gwen dell'aria. Solo un idiota completo potrebbe pensare che era il suo vero nome, giusto? Lo dicevo io. Siete stati attenti voi? Perché ancora non sapete come abbiamo fatto a diventare Frick the Mighty, che è stata una cosa forte, e non perché sono io a dirlo. Frick sale da solo ai piedi del mio letto e prende un cuscino per mettersi comodo. È piuttosto scuro qui sotto, la luce entra solo da una finestrella in alto, ma lo becco in pieno e gli fa brillare gli occhi. Graham deve essere la tua nonna, dice. Grim dovrebbe essere, suppongo, un nomignolo per il tuo nonno, basato sul tuo contegno. Dico, eh? Frick fa un sorriso e spinge indietro i capelli gialli e dice, perdona il mio vocabolario. Nomignolo vuol dire soprannome e contegno vuol dire espressione. Ho semplicemente ipotizzato che tu chiami tuo nonno Grim perché è grinzoso. Ipotizzato vuol dire, lo so, dico, che è una bugia. Però posso indovinare che cosa vuol dire, immaginarmelo. E allora perché chiami tua mamma Fata Gwen dell'aria? È un soprannome? Frick scuote la testa. Vedo che cerca di non far capire che sta ridendo dentro. La fata della leggenda di Re Artù. Sai chi è Re Artù, vero? Alzo le spalle. Il solo Re Artù che conosco è la marca di farina che usa Graham. E se lo dico verrà fuori che sono davvero un cretino. Re Artù è stato il primo re d'Inghilterra, tanto tempo fa, quando nel mondo c'erano ancora i draghi e i mostri. Artù era un bambinetto, un orfano, e c'era una spada magica piantata in una grande roccia, ok? Il vecchio re era morto, e chiunque fosse riuscito a estrarre la spada dalla roccia avrebbe dimostrato di essere il futuro re. E allora arrivano tutti questi tipi grandi e grossi da tutte le parti per strappare la spada e non riescono neanche a smuoverla. Un giorno il bambinetto incapace ci ha provato mentre nessuno stava guardando e la spada è scivolata fuori come se fosse stata piantata nel burro. E allora quel bambinetto è il re? Frick annuisce e proprio dentro la storia e disegna figure nell'aria con le mani. È la prima volta che sento Frick parlare davvero e capisco subito una cosa. Quando parla, non puoi levargli gli occhi di dosso. Le sue mani si muovono ed è come se la vedesse davvero, questa storia di un vecchio re. La spada magica di Artù si chiama Excalibur e la fata è la bella fanciulla che diventa la sua regina. Dire fata a quei tempi era come dire bella oggi. Comunque, Artù si stancò di stare lì seduto, così invitò tutti i cavalieri d'Inghilterra a venire a vivere nel castello. Cenavano tutti attorno ad una tavola rotonda e per questo vennero chiamati i cavalieri della tavola rotonda. Ogni tanto Re Artù li mandava in missione segreta, dovevano uccidere draghi e mostri e cavalieri malvagi. Suppongo che tu sappia cosa indossa un cavaliere in battaglia. Credo di sì, ma mi piace sentir parlare Frick, così dico, è meglio se me lo dici, ed è allora che scopro come mai è così interessato ai vecchi cavalieri di ferro. Perché Frick è come se si accendesse e dice: i cavalieri erano come la prima versione umana dei robot, indossavano un'armatura di metallo che li proteggeva e li rendeva invincibili. Quando avrò sistemato le mie cose ti farò vedere i disegni. È piuttosto straordinario, davvero, che centinaia di anni prima dei computer stessero già cercando di superare i limiti di progettazione del corpo umano. Io dico, eh? E Frick ridacchia fra sé, come se si aspettasse il mio eh? E dice: i limiti di progettazione del corpo umano, sai, noi siamo a prova di proiettile e non possiamo spezzare le pietre con le mani nude, e se tocchiamo un forno bollente ci scottiamo. Re Artù voleva perfezionare i suoi uomini, così li ha ricoperti di armature, poi li ha programmati per andare in missione, far fuori i draghi e così via, che è un po' come programmare i robot oggi. Dico, pensavo che non esistessero dei veri robot, solo nei film. Ragazzi, come fanno male i suoi occhi, altro che raggi laser, è come se fumasse, è così sconvolto che quasi non riesce a parlare. Alla fine riprende il controllo di sé e dice: suppongo di dover tenere conto della tua ignoranza. Sull'argomento robot evidentemente sei stato mal informato. I robot non ci sono solo nei film. La robotica, la scienza della progettazione e della costruzione di robot funzionanti è una grossa industria. Ci sono migliaia di robot attualmente in uso, milioni. Non sono come i robot che vedi nei film, naturalmente, perché sono progettati in base alle loro funzioni. Molti apparecchi robotici sono in effetti sofisticati unità di assemblaggio, macchine che mettono insieme auto e camion e computer. Per esempio, le navette spaziali che hanno un braccio robotico. Sì, dico, l'ho visto alla TV. Frick sospira e alza gli occhi al cielo. Ah, sì, dice, la televisione, l'oppio dei massivi. Per l'undicesima volta circa dico, eh? Oppio, una droga, dice. Massivo vuol dire grande e pesante, quindi la televisione è l'oppio dei testoni, l'oppio dei massivi. Non ce l'hai la TV? Ma certo che ho la TV, dice, altrimenti come farei a vedere Star Trek? In effetti vedo tonnellate di TV, ma leggo anche tonnellate di libri, così riesco a capire che cosa è vero e cosa è falso, che non è sempre facile. I libri sono come il siero della verità, se non leggi non puoi capire che cosa è vero. È stato un anno fa, mi sono nascosto là sotto per giorni e giorni e ho tenuto la porta chiusa. Non so se ha senso, ma per molto tempo mi sono sentito come se io fossi un pallone e qualcuno avesse fatto uscire l'aria da me. Era così che mi sentivo e mi facevo pena da solo. Grimm ha cercato di dirmi che non importa quanto dura, importa quello che fai col tempo che hai. Ma suonava così debole e inutile a confronto che non ho voluto nemmeno ascoltarlo. Non molto dopo era venuto l'inverno, nel frattempo ho visto Loretta lì per la strada. Comunque Loretta mi vede e dice: hai sentito di Gwen? È in California e ha un nuovo fidanzato. Si chiama Rick e sono pazzi l'uno dell'altra. Non è una buona notizia? Immagino di sì. Dammi retta, dice, è proprio una buona notizia. E che cosa fai in questi giorni? Niente. Mi dà una lunga occhiata e dice: niente, è una gran palla, ragazzo, pensaci. Ci ho pensato per tutto il ritorno a casa. Quella notte ho tirato fuori la scatola piramide da sotto il letto e ho preso il libro vuoto dalla piramide. E sono lì che penso che stai pensando di imbrogliare, Maxwell Kane. Tu non hai cervello e questa è la verità. la pura verità, l'invitta verità, come diceva Frick. Così ho scritto la roba dell'invitta verità e poi sono andato avanti per mesi e mesi, finché non è stata di nuovo primavera e il mondo è stato proprio verde dappertutto. Nel tempo che ci abbiamo messo ad arrivare qui, e credo che questa dovrebbe essere la fine, vi sento bene a ricordare le cose. E adesso che ho scritto un libro, chi lo sa, magari potrei anche leggerne un po'. Non è niente di speciale.
Sì, ha un modo di raccontare veramente molto, un po' da bulletto.
Sì, e continua ad averlo per tutto il libro. In realtà,
sempre tutto il libro, assolutamente. Ed è una cosa che all'inizio, almeno personalmente, poi penso che ciascuno di noi abbia la sua idea di quello che gli può trasmettere il libro. Io l'ho trovato molto stucchevole all'inizio.
Sì, però...
Perché ha veramente un modo, insomma, cala. Mm-hmm. Perché...
Sì, anche meno.
Però poi, tutto sommato, vedi comunque che man mano che il libro va avanti, anche lui si trasforma come sì. Narrazione. Quindi Max cresce. Perché esatto. Il libro è scritto in prima persona da lui, quindi cresce proprio, ecco, in un anno, perché mi sembra che i fatti si sviluppano nell'arco di un anno
o meno,
sì. Lo senti che cresce, e cambia proprio tutto, sì. E cambia anche, secondo me, cambiano anche i sentimenti che continui, che provi durante la narrazione.
Verso di lui, ma anche verso di Kevin, perché ogni tanto è un po' certo cappello anche lui. Però sì, loro crescono e in un certo senso uno cresce insieme a loro, no? Perché li segue, si fanno seguire molto, molto, molto bene. E c'è anche un altro pezzetto molto carino, che è questo, che è un po'. Quello che c'è nella testa, no? E quello che prova Max per fino a un certo punto del libro, sicuramente. C'è un posto in cui vado dentro la mia testa a volte. C'è fresco e buio lì dentro e galleggi come una nuvola. No, sei una nuvola. Sai, il tipo di nuvola che vedi nel cielo di un giorno di vento, quando continuano a cambiare forma anche se tu non riesci proprio a vedere che cambia? Sai quando succede e basta, e all'improvviso capisci che la nuvola, che sembra una cosa, una grossa mano con i ritoni, adesso sembra un guantone da baseball o un grosso soffice televisore, così. Comunque, ci sono andato subito dopo che la fata Gwen è scappata con quell'espressione in faccia, tipo, che cosa stava facendo con il mio povero bambino? Lo voleva portare via nel carretto? Quello che faccio è stare steso per terra sotto il letto, dove riesce appena a vedere le molle e il resto perché è così scuro. Dopo pochissimo sono da un'altra parte, tipo che galleggio, ed è così fresco e vuoto là dentro. Non devi pensare a niente, non sei niente, non sei nessuno, niente conta, non sei nemmeno lì. Time out. Questo è un pezzettino, sì, che ogni volta che leggo, così,
ti emozioni,
mi intenerisce sempre, il fatto, no, che lui sia, cioè, sotto il letto, lui sta sempre sotto il letto, è la gran parte del tempo lui è sotto il letto quando non è fuori, è il posto sicuro, fondamentalmente, no?
Sì.
E in teoria, almeno suppongo che sia così, dopo aver conosciuto Kevin, è il posto dove inizia dove inizia a fantasticare e a pensare diversamente, inizia appunto a fantasticare su cosa potrebbero fare, quindi inizia a visualizzare una vita diversa, quindi mi piace sempre
questo passaggio.
Sì. Quindi ecco, è un libro che va letto, cioè, indipendentemente dall'età. Poi non so se avete colto, no, come scrive proprio come se fosse un ragazzo, no?
Ragazzo, sì.
Cioè, e dopo pochissimo sono da un'altra parte, tipo che galleggio, no? Cioè, tipo tecnicamente, perché adesso non voglio fare la prof di lettere quali sono, però tipo che galleggio non è esattamente, no? La forma corretta quando si scrive. Fondamentalmente, quindi è uno scritto parlato.
Sì, sì, è vero, è vero. Sì. È vero, un po' con un po' di. È come se lo ascoltassi proprio.
Sì, è lui che poi in realtà lo si capisce poi andando avanti, no? È lui che ti racconta quello che. Il suo anno con Kevin, sì. E lo fa, no, esattamente come questo, soprattutto se si vede prima il film e poi si legge il libro, ma lo fa esattamente come lui si vede. È proprio lui.
Guarderò il film, va bene.
È fatto bene, sono tutte e due, però cioè, rende perfettamente, perché non immagini un Max diverso rispetto a quello, cioè, quando si legge il libro, sì, immagini Max e te lo rivedi esattamente come lo hai immaginato, no? Perché fondamentalmente è lui che ti sta raccontando e tu lo immagini esattamente come lui si racconta, ed è perfetto.
Andrò a vedere il film. Andate a vedere il film. Alessandra consiglia vivamente il film. L'unica oltre cosa... che il libro, anche il film. Sì, e sinceramente, sì, fino ad ora non ne è mai mancata una.
Che devo fare la professoressa proprio bacchettona. Bacchettona, perché fondamentalmente no. Però sono molto attenta a queste cose.
Dica, prof, dica.
È il linguaggio. Rispetto. A Kafka e la bambola, sì. E qualche parolina fuori posto, cioè.
Un abisso, ma c'è proprio un abisso, dai, come racconto.
Sì, c'è pure qualche parolina anche nel film, cioè. Sì, nel libro la si legge, magari non da ci faccio caso io perché ci sto attenta io. Però nel libro qualche parolina un po' volgaruccia, cioè volgaruccia adesso non è niente di.
Beh, ma ci sta, dai.
Che si vedono, se si vede a scuola, quindi non è vero che le sentono.
Ne sentono molte di più in giro.
Sì, tutti i giorni, ok? Quindi non è il film. Però fondamentalmente, poi ripeto, è una mia fissazione, non è... Okay. Sì, io guardo anche, mi guardo prima qualsiasi cosa anche con il quinto anno, che hanno 18 anni per uno, quindi è una mia fissa. Vabbè. Però, no, qualche parolina un po' più volgare, che fa tranquillamente parte del linguaggio parlato comune, quindi non
mica sì. Solo dei ragazzi, tra l'altro.
No, adesso magari la sto facendo più grande di quello che è, se pensate a cose orribili, però no, cioè fanno tranquillamente parte del linguaggio comune, che però non dovrebbero far parte, no? Sono quelle parole che fanno parte del mondo degli adulti. Finiscono per far parte anche nel mondo dei ragazzi, ma che non dovrebbero far parte del mondo dei ragazzi.
Assolutamente giusto.
Almeno fino ai 18 anni, forse pure.
De gustibus.
Sì, paroline che vanno bene per adulti, paroline che vanno bene per i ragazzi, e manteniamo il che poi non vuol dire che l'adulto lo dice, vanno bene.
Certo, beh.
Beh, però ecco, io cerco sempre di mantenere questi due mondi linguistici separati finché la cosa è possibile. Poi è chiaro che escono fuori dall'aula e sentono il turpiloquio.
La qualunque.
La qualsiasi. Quindi in realtà, cioè, faccio veramente poco, è una guerra persa.
Ed ecco che qui è uscita la vera prof che alberga nella nostra Alessandra.
La prof italiana. Il linguaggio!
Io invece faccio venire fuori la bidella che c'è in me. Prof, è finita l'ora.
Suona la campanella.
Prof, è finita l'ora, qua dobbiamo suonare la campanella, devo pulire i gabinetti, devo fare i banchi, mi spiace.
Allora segno un attimo i compiti e poi e poi ce ne andiamo. Compiti per la prossima volta. Mm-hmm. Leggere il libro.
Guardare il film, io ho il compito di guardare il film.
Sì.
Giuri in giurella.
Leggersi il libro e guardare il film, così poi la prossima volta ti interrogo.
Ok, non mi mancavano gli anni del liceo, sono sincera. Mai mancati.
Un'interrogazione, faremo una lezione di trascodifica. La differenza tra i due. No, niente di più noioso nella vita proprio. Cioè,
benissimo, in questo momento da igiene mentale direi che dalla biblioteca di Calliope è tutto per stasera. E che dire, se vi è piaciuto Basta guardare il cielo, aspettate il mese prossimo e ci sarà ancora di più, vero?
Sì,
Ale?
Assolutamente sì, abbiamo detto che il mese prossimo trattiamo un libro un po' più un po' più pesantino, tra virgolette, molto, è sempre molto bello, solo che tratti di argomenti un po' più delicati.
Ma noi fra un mese qui stiamo.
Di questo.
Qui stiamo.
Assolutamente sì.
Un grosso saluto.
Con un altro pezzettino. Sempre tratto dal film,
giusto?
E così chiudiamo così la puntata, anche in questo caso, soprattutto perché io ho letto, ma sapete, leggere senza occhiali è sempre un'impresa titanica,
assolutamente.
E anche in questo caso, visto che comunque è una parte del film, è un minuto e mezzo, non di più. Però lascia molto immaginare e sognare, quindi vi lasciamo con questo pezzettino qui, spero che vi piaccia e ci sentiamo tra un mesetto.
E allora tra un mesetto, Cristina e Ale, la biblioteca di Calliope, alla prossima.
In diverse parti dell'Inghilterra c'è chi dice che Re Artù non è morto, che prima o poi tornerà, che sulla lapide della sua tomba in fondo al lago c'è scritto questo verso: qui riposa Re Artù, re del passato e del futuro. Re del passato e del futuro. Allora, questo poteva voler dire che sarebbe tornato. Oppure mi è venuta un'idea migliore. Che quando qualcuno è stato così grande una volta, sarà grande per sempre.